www.redigio.it e la storia continua. La battaglia di Legnano continua dalla puntata precedente. L'aurora del 29 maggio 1176 sorge sulle brumose terre di Busto Arsizio e Legnano, mentre i due eserciti inviano in esplorazioni le prime pattuglie. Ben molto si è scritto e fantasticato sul fatto d'arme che si sarebbe combattuto quel giorno, ma almeno su un punto la concordanza delle fonti sembra non lasciare spazio a dubbi e non fu una grande battaglia. Don Vitaliano Rossi la considera non importante per il numero dei combattenti, ma decisiva per l'esistenza dei comuni dell'Italia, contestando le esagerazioni di qualche cronista, come il notaio imperiale Goffredo da Viterbo, sull'entità delle forze in campo. Un'osservazione legittima, dato che a Federico I mancavano le truppe pavesi e monferrine e le milizie comunali avevano lasciato in fretta Milano rinunciando all'apporto di altri contingenti alleati. Non v'era dunque stato il tempo di preparare un piano di battaglia e probabilmente in quel momento nessuna delle due parti aveva neppure gran voglia di combattere. Le opere dei cronisti italiani e lombardi nel secolo XII non si riconoscono all'evento bellico, l'importanza che avrebbe assunto con il passare dei secoli, ma ne sembrano considerarlo un episodio risolutivo nella contesa tra i comuni e l'imperatore, tanto da riservargli poche e scarne annotazioni, talvolta contraddittorio e inframmezzate da altri fatti di minore rilevanza. Don Vitaliano Rossi conosceva le fonti sincrone, ma non è certo da queste che avrebbe potuto trarre spunto per descrivere la battaglia di Legnano in coerenza con gli intendimenti esposti nelle pagine introduttive. Faceva eccezione solo Romualdo Guarna da Salerno, storico, medico, diplomatico e vescovo di Salerno, imparentato con Guglielmo, re di Sicilia, e aveva partecipato a Venezia alle trattative di pace tra la Lega Lombarda, l'imperatore Federico I e Papa Alessandro III. È probabile che proprio in questa circostanza abbia potuto acquisire informazioni dettagliate sullo scontro avvenuto nei pressi di Legnano. È da Romualdo Guarna e della successiva produzione storiografica milanese e lombarda che Don Vitaliano Rossi ricava le informazioni per ricostruire l'andamento della battaglia di Legnano, accantonando nell'occasione frate Galvano Fiamma, che non fornisce alcuna indicazione sulla sua dinamica e ne fa dipendere le sorti dall'intervento dal sovrannaturale. Nella cronica galvaniana il frate Domenicano riferisce che Alberto da Giussano aveva il vessillo della città e combatteva con a fianco i suoi due fratelli, Ottone e Rainiero, e nella Chronicam aggiunge che era il capitano della Compagnia della Morte, precisando che la battaglia durò dall'ora terza fino all'ora nona. In entrambe le versioni risulta decisivo l'intervento miracoloso dei santi martiri della valle di Non, Sisinio, Alessandro e Martirio, le cui spoglie si conservano nella chiesa di San Sempliciano e che i milanesi festeggiano per antica tradizione proprio il 29 maggio. Iniziata la battaglia, dall'altare dei tre sopradetti martiri vennero visti alzarsi tre colombe e posarsi sull'albero del carroccio. Accortosi di ciò, L'imperatore fuggì terrorizzato. Don Vitaliano Rossi ne propone invece una ricostruzione scandita da tre distinte fasi strategiche, senza attribuire particolare rilevanza alla tradizione religiosa e popolare. Nella prima descrive l'inizio dello scontro, avvenuto piuttosto casualmente e con degli sviluppi imprevisti. Avvertito nella notte dell'arrivo delle forze nemiche, quantunque il parere dei principi tedeschi fosse di non accettare battaglia, se non dopo la ricongiunzione dei contingenti pavesi e monferratesi, il Barbarossa non seppe e non poté resistere all'irata bramosia di battersi col nemico venutogli sotto così vicino. Sono l'odio e la sete di vendetta a guidare le sue mosse, convincendolo a levare in armi tutto il suo campo e disposte in linea di combattimento le diverse falangi di cavalleria, nel farle avanzare tutti insieme a lento passo. Sul versante opposto, all'alba di quella gloriosa giornata, benché non ancora ben serrate le fila, né disposte in completo ordine di battaglia, un'avanguardia pure di 700 militi tra milanesi e bresciani, sull'ala sinistra tasteggiava il terreno fra Borsano e Busto. Trovatesi le due schiere una di fronte all'altra, la zuffa incominciò subito accanita. Sotto l'impeto della cavalleria teutonica, l'avanguardia lombarda deve ripiegare al suo centro, ma resiste fino a quando non le piomba addosso, comandata dallo stesso Barbarossa, il corpo maggiore della cavalleria imperiale. I Lombardi ne furono scompigliati e rovesciati, e molti fatti a pezzi, ed è Federico in persona, a briglia sciolta, a incalzarli alle reni fin presso Alegnano. Nella loro disordinata fuga, i cavalieri della Lega Lombarda urtano senza vedersene nelle file che fiancheggiano il carroccio e vi portano un momento di scompiglio. L'imperatore intuisce la possibilità di cogliere una vittoria rapida e completa, così chiama a sé col vigor delle trombe tutto il suo esercito. E la zuffa è ormai diventata una battaglia che coinvolge una gran parte delle milizie degli opposti schieramenti. Rincuorati dal primo buon risultato, i teutoni si versano come onda furente sui nemici. Il combattimento si estende su tutto il fianco sinistro e la fronte dei Lombardi, che lottano da principio con vigore, ma devono nuovamente ripiegare perché la prima rotta era stata troppo fatale. Sopraffatti dal nemico, gli assaliti, la maggior parte dei milanesi e bresciani, ondeggiano, poi si sbandano, poi fungono spaventati verso Milano, facendo credere ormai prossima la disfatta dell'esercito lombardo. Con la cavalleria in rotta, restavano solo i fanti a contendere il trionfo al nemico, mentre il Barbarossa preparava l'assalto decisivo. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.